Parte seconda, capitolo 1. Come Candido si separa dalla sua società e ciò che accade. Di tutto ci stanchiamo nella vita. Le ricchezze affaticano quei che le possiede. L'ambizione soddisfatta non lascia che rimorsi. Le dolcezze dell'amore a lungo andare non son più dolcezze. E Candido, nato a provare tutte le vicende della fortuna, s'annoia ben presto di coltivare il suo giardino. «Maestro Pangloss», diceva egli, «se noi siamo nati nel migliore dei mondi possibili, mi confesserete almeno che non è un godere della porzione di felicità possibile il vivere ignoto in un piccolo angolo della Propontide, senza altri conforti che quelli delle mie braccia, che potrebbero un giorno mancarmi, senza altri piaceri che quelli che mi procura Cunegonda, che è molto brutta, e quel che peggio è mia moglie, senza altra compagnia che la vostra, che qualche volta m'annoia, o quella di Martino che m'attrista, o quella della vecchia, che fa racconti da far dormire in piedi». Allora Pangloss prese a parlare e disse: «La filosofia ci insegna che le monadi, divisibili in infinito, si dispongono con una intelligenza meravigliosa per comporre i differenti corpi che osserviamo nella natura. I corpi celesti son quello che devono essere. Essi descrivono i cerchi che devono descrivere. L'uomo inclina a quel che doveva inclinare. Egli è quel che doveva essere e fa quel che egli doveva fare. Voi vi lamentate, o Candido, perché la monade dell'anima vostra s'annoia. Ma la noia è una modificazione dell'anima e non impedisce che tutto non sia per il meglio, tanto per voi che per gli altri. Quando mi avete veduto tutto coperto di piaghe, io non sosteneva meno il mio sentimento, perché se ciò non fosse stato, io non v'avrei incontrato in Olanda, non avrei dato cagione all'anabattista Giacomo di fare un'opera meritoria, non sarei stato impiccato a Lisbona per edificazione del prossimo, non sarei qui a sostenervi coi miei consigli e farvi vivere e morire nell'opinione leibniziana. Sì, mio caro Candido, tutto è concatenato. Tutto è necessario nel migliore dei mondi possibili. Bisogna che il cittadino di Montalbano istruisca i re, che il vermiciattolo di Quimper Corentin critichi, che il referendario dei filosofi si faccia crocifiggere nella strada San Dionigi, che il torzone degli zoccolanti e l'arcidiacono di San Malò distillino il fiele e la calunnia nei loro giornali cristiani, che si portino le accuse di filosofia al tribunal di Melpomene e che i filosofi continuino a illuminare l'umanità, malgrado gli strepiti di quelle bestie ridicole che gracchiano nel pantano della letteratura. E quando doveste essere scacciato di nuovo nel più bel dei castelli a pedate, imparare l'esercizio dei bulgari, passar per le bacchette, nuotare dinanzi a Lisbona, essere crudelissimamente frustato per ordine della Santissima Inquisizione, incontrare i medesimi pericoli fra los padres, fra gli orecchioni e fra i francesi. Quando doveste finalmente provare tutte queste calamità possibili, e non intendere giammai Leibniz meglio di quel che l'intendo io stesso, voi sosterrete sempre che tutto è bene, che tutto è per lo meglio, che il pieno, la materia sottile, l'armonia prestabilita e le monadi sono le più belle cose del mondo, e che Leibniz è un grand'uomo, fin per quelli che non lo comprendono. A quel bel discorso, Candido, l'essere più dolce della natura, benché avesse ammazzato 3 uomini, 2 dei quali erano preti, non fece parola. Ma, annoiato del dottore e della società, il giorno appresso, con una canna in mano, se ne fuggì, senza saper dove, cercando un luogo ove i non s'annoiasse, e dove gli uomini non fossero uomini, come nel buon paese dell'Eldorado. Candido, meno sfortunato, in quanto che non amava più Cunegonda, campando della liberalità di differenti popoli che non son cristiani, ma che fan l'elemosina, arrivò dopo un lunghissimo e penosissimo cammino a Tauride, sulle frontiere della Persia, città celebre per le crudeltà che i turchi e i persiani vi hanno esercitato ognuno a sua volta. Rifinito dagli stenti, e non avendo altro indosso che quanto gli abbisognava per nascondere le sue membra, Candido non piegava troppo verso l'opinione di Pangloss, quando un persiano gli si fece innanzi con un'aria delle più civili, e lo pregò di nobilitare la sua casa con la di lui presenza. «Voi mi burlate», gli disse Candido. «Io sono un povero diavolo che abbandona una miserabile abitazione che aveva nella Propontide, perché ho sposato Cunegonda, la quale è diventata molto brutta e che m'annoiavo. In coscienza non son punto fatto per nobilitare la casa di alcuno. Non son nobile per me medesimo, grazie a Dio. E se io avessi l'onore di esserlo, il barone di Thunderton Tronk m'avrebbe pagate ben care le pedate con le quali ei mi gratificò. Ovvero ne sarei morto di vergogna. Ciò che sarebbe stato più filosofico. D'altra parte sono stato frustato ignominiosamente dai carnefici della Santissima Inquisizione e da 2000 eroi da 3 soldi e 6 denari al giorno. Datemi ciò che vi piace, ma non insultate la mia miseria con degli scherni che vi toglierebbero tutto il pregio dei vostri benefizi. Signore, replicò il persiano, voi potete essere un accattone, e questo apparisce ben chiaro, ma la religione m'obbliga all'ospitalità. È bene che voi siate uomo e disgraziato, perché la mia pupilla sia il sentiero dei vostri passi, e vi dico, degnatevi di nobilitare la mia casa con la vostra presenza. Io farò quel che vorrete, rispose Candido. Entrate dunque, disse il persiano. Entrarono, e Candido non lasciava d'ammirare le rispettose attenzioni che il suo ospite aveva per lui. Le schiave prevenivano i di lui desideri, e tutta la casa non parea occupata che a stabilire la sua soddisfazione. «Se questo dura», diceva Candido fra se stesso, «le cose non van tanto male in questo paese». Eran passati 3 giorni durante i quali le buone grazie del persiano non si erano punto smentite, e Candido già gridava «Maestro Pangloss, io ho sempre dubitato che aveste ragione. Voi siete un gran filosofo». Capitolo 2. Come Candido uscì dalla casa del persiano. Candido, ben pasciuto, ben vestito e non annoiato, divenne ben presto così colorito, così fresco, così bello come lo era in Vestfalia. Ismael Rab, suo ospite, vide quel cambiamento con piacere. Questi era un uomo alto 6 piedi, ornato di 2 occhietti estremamente rossi, e di un grosso naso tutto bernoccoluto, che mostrava assai chiaro che egli non stava troppo attaccato alla legge di Maometto. Le sue basette erano rinomate nella provincia, e le madri non desideravano altro a loro figli che le basette di Rahab. Rahab aveva alcune mogli perché era ricco, ma pensava come si pensa moltissimo in Oriente e in alcuni collegi d'Europa. «Vostra eccellenza è più bella delle stelle», disse un giorno il persiano a Candido, solleticandogli leggermente il mento. «Voi avete dovuto cattivarvi ben de cuori. Siete propriamente fatto per render felice e per esserlo». «Ah», rispose il nostro eroe, «io non fui felice che per metà, dietro un paravento, ove stavo non troppo adagio. Cunegonda era bella allora. In quel tempo, uno dei più saldi sostegni della milizia monacale di Persia, il più dotto dei dottori maomettani, che sapeva l'arabo sulla punta delle dita, ed anche il greco che si parla oggigiorno nella patria di Demostene e di Sofocle, il reverendo Ed Ivan Baal Denk, tornava da Costantinopoli, ove gli era andato a conversare col reverendo Mahmud Abraham sopra un punto di dottrina ben delicato, cioè se il profeta avesse strappata dall'ale dell'angelo Gabriele la penna di cui si servì per scrivere l'Alcorano, o se Gabriele gliene avesse fatto un presente. Essi disputarono per 3 giorni e 3 notti, con un calore degno dei più bei secoli della controversia, e il dottore se ne tornava persuaso, come tutti i discepoli da lì, che Maometto avesse strappata la penna. E Mahmud Abraham era restato convinto, come il resto dei settatori di Omar, che il profeta fosse incapace di quella inciviltà e che l'angelo gli avesse presentata la sua penna col miglior garbo del mondo. L'arrivo di Candido aveva fatto molto strepito in Tauride, e più persone che l'avevano sentito discorrere degli effetti contingenti e non contingenti avevano sospettato che egli fosse filosofo. Se ne parlò al reverendo Ed Ivan Baal Denk, ed egli ebbe la curiosità di vederlo, e Rahab, che non poteva ricusar nulla a una persona di quella considerazione, fece venir Candido in sua presenza. Parve soddisfattissimo della maniera con cui Candido parlò del mal fisico e del mal morale, della gente e del paziente. «Io comprendo che voi siete un filosofo, e tanto basta!» «Basta così, Candido!» disse il venerabile cenobita. «Non conviene ad un grand'uomo come voi l'essere trattato sì indegnamente nel mondo, come ho udito. Voi siete forastiero. Ismael Rahab non ha niun diritto sopra di voi. Voglio condurvi alla corte, e vi riceverete un favorevole accoglimento. Il Sofì ama le scienze. Ismael, ponete nelle mie mani questo giovane filosofo, o temete d'incorrere la disgrazia del principe e di attirar su di voi le vendette del cielo e soprattutto de frati?» Quest'ultime parole spaventarono l'intrepido persiano. Egli acconsentì a tutto, e Candido uscì lo stesso giorno di Tauride col dottor maomettano. Presero la volta di Spahan, ove arrivarono carichi di benedizioni e di benefici dei popoli. Capitolo 3. Candido ricevuto alla corte e ciò che ne segue. Il reverendo Ed Ivan Baal Denk non tardò a presentar Candido al re. Sua maestà ebbe un piacere singolare nell'ascoltarlo. Lo mise in lizza coi maggior letterati della corte, e questi lo trattarono da pazzo, da ignorante, da idiota, il che contribuì a persuadere sua maestà che egli era un grand'uomo. «Perché», disse loro, «voi non comprendete niente dei ragionamenti di Candido, per questo lo insultate. Nemmeno io ne comprendo niente, ma v'assicuro che egli è un gran filosofo, e lo giuro sulle mie basette». Queste parole imposero silenzio ai letterati. Fu alloggiato Candido in palazzo, gli si diedero delle schiave per servirlo, lo si rivestì d'un abito magnifico, ed il Sofì ordinò che per qualunque cosa che gli avesse potuto dire, alcuno non ardisse di provare che gli avesse torto. Sua maestà non si restrinse a questo solo. Il venerabile monaco non cessava di sollecitarla in favore del suo protetto, ed ella risolse al fine di metterlo numero dei suoi più intimi favoriti. «Dio sia lodato e il nostro santo profeta», disse Limano, facendosi innanzi a Candido. Vengo a parteciparvi una nuova ben grata. Oh, quanto siete felice, mio Candido! Oh, quanti gelosi siete per fare! Voi sguazzerete nell'opulenza, voi potrete aspirare ai più bei posti dell'impero. Almeno non vi scordate di me, caro amico. Pensate che sono stato io che vi ho procurato il favore di cui siete per godere. Che il giubilo regni sull'orizzonte del vostro volto. Il re vi accorda una grazia ben mendicata, e voi siete per dare uno spettacolo di cui la corte non ha goduto da 2 anni. E quali sono i favori di cui il principe mi onora? Dimanda Candido. Questo giorno medesimo, rispose il monaco tutto contento, riceverete 50 nerbate sotto le piante dei piedi, in presenza di Sua Maestà. Gli eunuchi nominati per profumarvi già vengono. Preparatevi a sopportare gagliardamente questa piccola prova e a rendervi degno del re dei re. Che il re dei re si tenga le sue bontà, gridò Candido in collera, se bisogna ricevere 50 nerbate per meritarle. Questo è l'uso, riprese freddamente il dottore, con quelli su cui vuole mostrare i suoi benefizi. Perché vi amo troppo, non voglio far caso al piccolo disgusto che dimostrate. Voglio rendervi fortunato, vostro malgrado. Non avea terminato ancora di parlare che arrivarono gli eunuchi preceduti dall'esecutore dei minuti piaceri di Sua Maestà, che era uno dei più grandi e dei più robusti signori della corte. Candido ebbe un bel dire e un bel fare. Gli si profumarono le gambe e i piedi secondo l'uso. 4 eunuchi lo portarono nel luogo destinato per la cerimonia, in mezzo a una doppia schiera di soldati. Allo strepito degli strumenti musicali, dei cannoni e delle campane di tutte le moschee di Spahan. Il Sofì già vi era, accompagnato da suoi principali ufficiali e da cortigiani più distinti. A un tratto fu steso Candido sopra una panca tutta dorata e l'esecutore dei minuti piaceri di Sua Maestà cominciò la funzione. «Oh, maestro Pangloss, se foste qui!» diceva Candido, piangendo e gridando a più non posso. Il che sarebbe stato giudicato indecentissimo se il frate non avesse dato a credere che il suo protetto per non altro faceva questo, se non per meglio divertire Sua Maestà. Infatti quel gran re rideva come un pazzo e vi prese tanto piacere che oltre ai 50 colpi dati ne ordinò 50 altri. Ma il suo primo ministro, avendogli esposto con una straordinaria fermezza che quel favore inaudito verso un forestiero poteva alienare i cuori dei sudditi, gli revocò quell'ordine e Candido fu riportato nel suo appartamento. Fu accompagnato a letto dopo che gli ebbero stropicciato i piedi con l'aceto. I grandi vennero a turno a rallegrarsi con lui. Il Sofì vi venne in seguito e non solamente gli diede la sua mano da baciare, secondo l'uso, ma anche un gran pugno nei denti. I politici ne congetturarono che Candido farebbe una fortuna quasi senza esempio, e quel che è raro, non si ingannarono, benché politici. Capitolo 4. Nuovi favori che riceve Candido e sua elevazione. Dopo che il nostro eroe fu guarito, venne introdotto dal re per fargli i suoi ringraziamenti. Quel monarca lo ricevé nel miglior modo. Gli diede 2 o 3 schiaffi nel corso della conversazione e lo ricondusse fino alla sala delle guardie appedate nel sedere. I cortigiani ebbero a creparne di dispetto. Da che Sua Maestà si era data a percuotere la gente, di cui ella faceva un caso particolare, non vi era ancora chi avesse avuto l'onore di avere avuto più buste di Candido. 3 giorni dopo questo congresso, il nostro filosofo, che si lamentava di essere così favorito e trovava che le cose andavano molto male, fu nominato governatore del Khuzestan, con un potere assoluto. Fu decorato di un berretto foderato, che è un gran segno di distinzione in Persia. Egli prese congedo dal Sofì, che gli fece ancora altre carezze, e partì per Sus, capitale della sua provincia. Dal momento che Candido era comparso alla corte, i grandi dell'impero avean tramata la sua perdita. I favori eccessivi di cui il Sofì l'avea colmato non avean fatto che ingrossar la tempesta, pronta a piombargli sul capo. Intanto egli si felicitava della sua fortuna e soprattutto del suo allontanamento. Gustava anticipatamente i piaceri del grado supremo e dicea nel fondo del suo cuore: troppo felici i sudditi lontani dal lor sovrano. Non era ancora 20 miglia distante da Ispahan che ecco 500 persone a cavallo, armate da capo a piedi, che fanno una scarica furiosa sopra di lui e sopra la sua gente. Candido, sul subito, credette per un momento che quello fosse per fargli onore, ma una palla che gli fracassò una gamba lo fece accorgere di che si trattava. La sua scorta depose le armi, e Candido, più morto che vivo, fu portato in un castello isolato. Il suo bagaglio, i suoi cammelli, le sue schiave, i suoi eunuchi bianchi, i suoi eunuchi neri e 36 femmine che il suo figlio aveva date, tutto fu preda del vincitore. Si tagliò la gamba al nostro eroe per paura di cancrena e sebbe cura dei suoi giorni per dargli una morte più crudele. Oh Pangloss, Pangloss, che sarebbe del vostro ottimismo se voi mi vedeste con una gamba di meno fra le mani dei miei più crudeli nemici, mentre che io entrava nella carriera della fortuna, che io era governatore o re, per così dire, d'una delle più considerevoli province dell'antica Media, che avevo dei cammelli, delle schiave, degli eunuchi bianchi, degli eunuchi neri e 36 femmine. Così parlava Candido appena che poté parlare. Mentre egli si lamentava, le cose andavano per lui nella miglior maniera del mondo. Il ministero, informato della violenza che gli era stata usata, aveva spedito una truppa di soldati agguerriti in traccia dei sediziosi. Ed il frate Edi van Baal Denk aveva fatto pubblicare da altri frati che Candido, essendo opera loro, era per conseguenza l'opera di Dio. Quelli che avevano cognizione di quell'attentato lo rivelarono con tanta maggior premura, in quanto che i ministri della religione assicurarono da parte di Maometto che qualunque uomo che avesse mangiato del porco, bevuto del vino, passato più giorni senza andare al bagno, contro le espresse proibizioni dell'Alcorano, sarebbe assolto ipso facto, dichiarando quel che sapesse della cospirazione. Non si tardò a discoprire la prigione di Candido. Essa fu aperta a forza, e siccome si trattava di religione, i vinti furono sterminati secondo la regola. Candido, camminando sopra un mucchio di morti, scappò trionfante per il maggior periglio che gli avesse ancor corso, e riprese col suo seguito il cammino per il suo governo. Egli vi fu ricevuto come un favorito che era stato onorato di 50 nerbate sotto la pianta dei piedi, in presenza del re dei re. Capitolo 5. Come Candido è un gran signore e non ne è contento. Il buono della filosofia è di farci amare i nostri simili. Pascal è quasi il solo dei filosofi che par che voglia farceli odiare. Per fortuna Candido non aveva mai letto Pascal, ed egli amava con tutto il cuore la povera umanità. Le genti da bene se ne accorgevano. Esse erano sempre state lontano dai missi dominici della Persia, ma non fecero difficoltà a riunirsi a Candido ed aiutarlo coi loro consigli. Egli formò alcuni saggi regolamenti per incoraggiare l'agricoltura, la popolazione, il commercio e l'arti. Ricompensò quelli che avevano fatto delle esperienze utili, incoraggiò quelli che non avevano fatto che dei libri. Quando ognuno sarà generalmente contento nella mia provincia, lo sarò forse anch'io, diceva egli con una ingenuità singolare. Candido non conosceva la specie umana. Egli si vide lacerato nei libelli sediziosi e calunniato in un'opera che aveva per titolo L'amico degli uomini. Egli trovò che lavorando a fare dei fortunati non aveva fatto altro che degli ingrati. Ah, quanta fatica si dura, gridò Candido, a governare alcuni esseri senza penne che vegetano sulla terra. E perché non son io ancora nella Propontide, in compagnia di maestro Pangloss, di Cunegonda e della figlia di Papa Urbano X? Candido, nell'amarezza del suo dolore, scrisse una lettera pateticissima al reverendo Eddie Van Baaldenck. Egli dipinse sì vivamente lo stato attuale dell'anima sua che egli ne fu sensibile al segno di fare aggradire al Sofì che Candido si dimettesse dai suoi impieghi. Sua maestà, per ricompensa dei suoi servizi, gli accordò una pensione considerevolissima. Alleggerito del peso della grandezza, il nostro filosofo cercò immediatamente nei piaceri della vita privata l'ottimismo di Pangloss. Egli aveva vissuto fino allora per gli altri e pareva essersi scordato che aveva un serraglio. Se ne risovvenne con quella sensibilità che ispira quel solo nome. «Tutto si prepari», disse egli al suo primo eunuco, «per il mio ingresso dalle donne». «Signore», rispose l'uomo con voce chiara, «ora Vostra Eccellenza merita il soprannome di saggio». Gli uomini per cui avete fatto tanto non eran degni d'occuparvi, ma le donne. Può essere, disse modestamente Candido.